basta. Stop.
Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Walk the Time. Ciao Lidia.
Ciao, ciao Beppe. Buonasera a tutti.
Come
i
stai?
Nostri ascoltatori. Bene, dai, molto molto bene, grazie.
Oggi siamo una puntata che piacerà tanto a me.
Esatto, un po' meno a me, però.
No, che okay, un po' meno a te. Vedrai
bisogna
che
cercare un compromesso quando si è in un duo. Per cui, vabbè.
Ti dovrai accontentare della musica che metterò stasera io.
Sì, anche sarà molto interessante.
Anche perché ho tanta musica da mettere.
Sì, sì, no, sicuramente per gli amanti di questo genere, che lascio appunto dire a te, visto che sei un amante anche tu di
okay,
questa
siamo
tipologia.
Arrivati agli anni 70, a quanto
sì,
pare.
Sì, abbiamo ormai passato il periodo, il decennio anni 60,
abbiamo fatto
con
anni
buona
50,
pace.
60.
E adesso ci spetta anche il periodo, il decennio 70,
adesso,
che
adesso
lo introduciamo con quale genere?
Adesso vado io. Allora, gli anni 70, soprattutto in questa puntata, parliamo dell'hard rock. Comunque un gruppo, cioè un gruppo, sì.
Sì, l'hard rock.
Va bene, l'hard rock non è un gruppo, ma è un genere nato tra come posso dire, un miscuglio tra il rock and roll, e il blues rock.
Cioè, soprattutto il rock and roll.
Rock and roll.
Ah, perché l'hai detta all'americana, quindi volevi dare enfasi. Scusa, non ho colto questa leggera tua bravura. Dai, vai, dicevi.
Andiamo avanti. Nasce soprattutto nella seconda metà degli anni 60 e si afferma soprattutto negli anni 70, anche anni 80 e 90. Vabbè, però comunque l'inizio proprio è fine anni 60, inizio anni 70. E uno dei primi, cioè il primo genere hard rock nasce in Inghilterra con le musiche dei Led Zeppelin, dei Black Sabbath, dei Deep Purple. Però andiamo con ordine. Allora,
diciamo che lo strumento
dire?
Principale
sì.
Ma no, un po'.
Gli strumenti principali erano chitarra, basso, batteria e tastiera in alcuni casi. L'hard rock è un genere particolarmente rumoroso e aggressivo. La chitarra elettrica viene spesso enfatizzata tramite la distorsione e altri effetti, sia durante l'uso della chitarra ritmica che quella solista, insomma.
Sì.
Quindi
diciamo che comunque anche se io sono abbastanza capra in questo genere, però un po' ho studiato e qualcosa l'ho appresa, mio malgrado. Comunque diciamo che le voci, correggimi poi se sbaglio, però le voci comunque sono spesso molto ringhianti, sono stridenti, cioè poi insomma particolari sono gli urli di questo
sì.
genere. E in alcuni casi appunto si opera anche il famoso falsetto, quella voce che viene fuori.
Dovrò far ascoltare una canzone che non metto stasera, non la metterò prima o poi.
No, mi sa che me l'hai già fatto ascoltare, quindi eviterei perché mi sono già traumatizzata abbastanza. Comunque, l'hard rock è stato spesso soprannominato dagli anglofoni come cock rock, cioè per via della sua forte enfasi, come dire, sessuale e anche sulla virilità, perché gioca molto su questo aspetto. E non traduciamo cos'è cock, andatevelo a cercare, lo saprete.
Potevi anche
tu.
Evitare di dirlo, insomma.
No, vabbè,
adesso tutti quanti prenderanno
ribadisco.
Il vocabolario.
Esatto. E comunque viene spesso suonato e ascoltato dagli individui di sesso maschile questo genere, infatti sì. Più amato dagli uomini piuttosto che dalle donne. Comunque, nella maggior parte dei casi il pubblico appartiene maggiormente alle classi, come dire, lavoratrici e anche all'età adolescenziale, quindi gli ascoltatori di questo genere sono sicuramente in questa fascia d'età.
Esatto. L'hard rock emerse, come ho detto prima, negli anni, nei tardi anni 60,
sì.
E con
Beppe si incricca.
Lo so, sì, perché sono emozionato, oh. Devi capirlo. E stavo dicendo, nacque proprio con i Led Zeppelin e i Deep Purple, che Led Zeppelin nel 69 e Deep Purple nel 68, che mischiano il rock dei gruppi britannici con un'influenza blues rock presente, aggiungendone anche del psychedelic rock, del progressive rock
e
generalmente art rock.
Ah sì, insomma un po', quindi un miscuglio di vari generi, di varie tipologie, però riprende sempre la musica psichedelica del passato, quindi
sì.
Insomma si ritrova anche nei primi anni 70.
Adesso vi lasciamo con un brano che personalmente mi ha formato, questa è Good Times, Bad Times.
Now I've reached that age,
Allora, questa era Good Times, Bad Times, la canzone di formazione di Beppe. Questa comunque, anche se non l'abbiamo detto, l'abbiamo sottinteso, però lo diciamo comunque, era dei Led Zeppelin, giusto Beppe?
Sì, era il brano che apre proprio l'album Led Zeppelin 1 del 1969.
Ok. Quindi ovviamente non vi stiamo qui a raccontare tutta la storia delle Zeppelin, perché questa è una puntata, diciamo, di introduzione al genere. Quindi poi ovviamente faremo anche uno speciale sulle Zeppelin, proprio perché, vista la grande conoscenza enciclopedica di Beppe in materia, ci sembra giusto lasciare a lui poi la possibilità di approfondire questa tematica, questo gruppo più
grazie
che altro.
Grazie mille, grazie mille.
Di niente. Comunque
poi ti farò fare lo speciale su Pitbull, promesso.
Non rispondo alle provocazioni, sono superiore. Vabbè, allora, dicevo, tornando alle Zeppelin, oltre a loro, sì, non è che te la ridi, poi dopo sconterai tutto. Comunque, oltre alle Zeppelin, altro gruppo che ha caratterizzato sicuramente questi anni e questo genere sono i Deep Purple, che io già questi amo di più. No, vabbè, anche le Zeppelin, dai. Comunque, i Deep Purple, che comunque hanno caratterizzato l'epoca, come del resto anche un altro gruppo storico, che è appunto i Black Sabbath.
Sì. Comunque cominciamo proprio dai...
Cioè parliamo di Black Sabbath, direi.
No, prima di Purple parliamo.
Vabbè.
Parliamo prima di Purple, andiamo con ordine. Allora, insieme ai Led Zeppelin, Black Sabbath, come abbiamo detto, sono considerati tra i principali pionieri del genere hard rock e anche heavy metal. E hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo e sono entrati nel Guinness dei primati, senti un pochino.
Privati o dei primati?
Dei primati.
Ok.
Come la band più rumorosa del mondo.
Ci credo.
Nel maggio del 65 nasce la formazione con il nome di Episode 6, che comprendeva Ian Gillan alla voce, Graham Dimmock e Tony Lander alla chitarra, Roger Glover al basso e Sheila Dimmock alle tastiere e Harley Shields alla batteria.
Insomma, una formazione...
Sì, uno scioglilingua.
Sì, infatti, potremmo metterle in filastrocca, magari saremmo riusciti a dirle più velocemente.
Forse.
Comunque, diciamo, la line-up più conosciuta, che si assestò poi nel 1970, per poco, dato che sono una band che ha visto molti cambiamenti nella sua formazione, era formata da Ian Gillan, da Richie Blackmore, che è alla chitarra, Roger Glover al basso e Ian Pace alla batteria. E ancora, per finire, John Lord alle tastiere.
Brava.
E il primo vero grande successo dei Deep Purple si ha con un album che appunto prende del resto il nome, ovvero Deep Purple in Rock del 1970. Generalmente viene considerato come diciamo uno dei primi album heavy metal, assieme poi a Led Zeppelin 2, appunto delle Zeppelin, e a un altro grande album dei Black Sabbath che era Paranoid. L'apice poi del successo arriva 2 anni dopo con l'album Machine Head, che contiene brani di successo come ad esempio Highway Star e la famosissima Smoke on the Water, che ovviamente tutti credo conosciamo, almeno per sentito dire.
Sì.
Questo quindi è per il momento solo un assaggio che vi abbiamo voluto dare dei Deep Purple, e volevamo quindi farvi ascoltare una canzone dall'album Burn del 1974, la canzone appunto Burn dei Deep Purple.
City's ablaze, stars are blind, a woman's flames are reaching
perché in questo momento ci stavamo molto divertendo noi. Sì. Io imitavo una finta batteria e Beppe effettivamente si esibiva in una, come dire, in un remix, una cover della canzone Burn che abbiamo appena sentito di Deep Purple,
fatta in falsetto.
E direi che il falsetto di Beppe rende, non vi voglio dire come lo ottiene, però è veramente molto bravo. Se c'è qualche chitarrista, se qualche gruppo in ascolto, vi propongo il mio partner radiofonico, che è davvero molto bravo con il falsetto.
Grazie, grazie. Arriverò a successo e non ti darò nemmeno le noccioline.
No dai, scusa, ricordati degli amici, se fai soldi sti cavoli. Va bene. Torniamo a parlare di questo genere a te molto caro.
Esatto, lasciamo un pochino Burn perché è veramente stupido.
Sì, sempre un pochino, lasciamolo sempre un pochino.
Oh, non lo dico da qualche puntata, adesso mi può anche scappare.
Va
insomma.
Bene, dai. Allora,
lasciamo Burn come sottofondo e adesso parliamo di un'altra band che comunque ha fatto la storia dell'hard rock.
Sì, infatti, di chi ci vuoi parlare? Beppe?
Adesso ci parliamo.
Ci parliamo da soli.
Ci parliamo da soli perché tanto saremo solo io e te che ci ascolteremo.
No, dai, speriamo qualcuno in più.
Sono i Black Sabbath, il gruppo di Ozzy Osbourne e Tommy Iommi. Allora, la formazione storica è costituita da Ozzy Osbourne alla voce, Tommy Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso e Billy Ward alla batteria. E questa formazione rimase dal 69 al 78. In seguito però ci furono numerosi cambi di organico per la band e Tommy Iommi rimase l'unico componente fisso. Adesso la band si è riunita. Infatti Ozzy Osbourne è tornato nei Black Sabbath e adesso faranno il concerto al Gods of Metal che si terrà, non so se a giugno o a luglio. Vabbè, andiamo avanti.
E tu ovviamente cercherai di non perderti.
No, dovrò farmi un po' di esami,
okay,
insomma.
Allora te lo perderai, vabbè. Okay.
I Black Sabbath sono considerati tra i primi gruppi heavy metal della storia e hanno anche contribuito molto allo sviluppo del genere. Dal 1970 al 2010 hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2003 sono stati posizionati all'85esimo posto tra i 100 artisti secondo la rivista Rolling Stone.
E beh, quindi sicuramente sono un gruppo che hanno caratterizzato inevitabilmente il genere.
Sì.
E nascono comunque, se non sbaglio, nel 66 a Aston, giusto?
Aston,
che era un
sì.
paese vicino a Birmingham, in Inghilterra. E i fondatori appunto del gruppo sono stati Tony Iommi, come dicevi tu, che era il chitarrista, e il batterista Bill Ward. E il cantante era appunto John Ozzy Osbourne, sì. Che comunque era stato, neanche a farla apposta, un acerrimo nemico, rivale di Tommy Iommi ai sì. tempi della scuola. E Osbourne comunque portò nel gruppo altri due musicisti che avevano suonato assieme a lui, ovvero il chitarrista Jimmy Phillips e il bassista, che se non sbaglio si chiama Geezer
Butler,
sì, insomma, anche lui è abbastanza... E niente, comunque, il nome della band... Che ovviamente tutti si chiedono perché Black Sabbath, non si potevano chiamare in un altro modo. No, si chiamarono Black Sabbath e l'idea nacque da un'idea appunto di quest'ultimo, di questo Butler, che dopo aver assistito ai film I tre volti della paura, se non sbaglio, di Mario
sì.
Bava, tra l'altro in italiano, scrisse una canzone che riprendeva il titolo della versione inglese del film, per l'appunto Black Sabbath.
Sabba tenere.
Sì, no.
Stavo scherzando.
Sabba nero. Ma mi stavi anche confondendo per un attimo. Vabbè. Questo divenne il nuovo appunto nome del gruppo. E il primo lavoro, ovvero Black Sabbath, ebbe un grande successo. Infatti fu classificato alla numero 8 delle vendite inglesi. E dovuto in gran parte comunque alla presenza di composizioni storiche della band, come appunto i Black Sabbath e The Wizard.
Black Sabbath e The Wizard, sì.
Sì,
esatto. Da notare che la musica dei Black Sabbath aveva caratteristiche simili a quelle di Deep Purple e delle Zeppelin, ma essa presentava una sonorità più pesante, cioè con una sonorità più pesante e con un po' di, come posso dire, oscurità, insomma.
Sì,
una ambientazioni più oscure.
Loro avevano un genere abbastanza, diciamo, non gotico, però sì. quasi poco ci mancava.
E con l'aggiunta
forse
di
più satanico, va.
E con l'aggiunta di espliciti riferimenti al demonio. Al demonio e all'occulto. Il successivo album, Paranoid, rappresentò e rappresenta tuttora il maggior successo commerciale della band, classificato alla posizione numero 1 con delle classifiche inglesi, con 7 dischi di platino e un disco d'oro all'attivo, insomma, non male.
Sì, un grande successo.
È considerato di rilevante importanza per la nascita proprio dell'heavy metal, ma soprattutto come nascita dell'hard rock. E il lavoro conquistò milioni di fans in tutto il mondo, soprattutto con le canzoni Paranoid, Iron Man, Electric Funeral e War Pigs.
Sì, e quindi diciamo che comunque come in breve tempo arrivò subito alle vette delle classifiche, anche perché sono canzoni che ancora oggi rimangono nella storia del genere. E quindi direi che, insomma, visto che l'abbiamo tanto sandata, lasciamola
adesso
ascoltare.
Paranoid.
Era Paranoid dei Black Sabbath.
Sì.
E
questa faccio una dedica. Vabbè, questa canzone la volevo dedicare a un carissimo ascoltatore da Peschici, Stefano, che comunque ci ascolta tutte.
Sì, infatti. Salutiamo Stefano, anche se non ti conosco. Ti saluto. E ti dedichiamo, ti abbiamo dedicato
Paranoid dei Black Sabbath,
che sicuramente saprai apprezzerà, immagino, se sei amico di Beppe. Comunque, andando avanti nel racconto dell'hard rock, parliamo di un altro gruppo, anche questo storico,
sì,
che ebbe, insomma, viene considerato come, diciamo, come nascita australiano, perché appunto i suoi componenti sono di lì, ma in realtà nativi britannici.
Sì.
Stiamo parlando degli AC/DC,
sì,
che sono tra i gruppi di maggior successo nella storia del rock. I loro album hanno venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo, pensate a Beppe. E la band era formata da due fratelli chitarristi, che erano Angus e Malcolm Young,
sì,
il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Keats e il batterista John Burgess, se non sbaglio.
Burgess, sì.
Il nome era stato scelto dalla sorella minore dei due chitarristi Young, che lesse la scritta appunto AC/DC, che vuol dire, ossia, corrente alternativa e corrente continua, e quindi suggerì questo nome ai fratelli, che effettivamente decisero di così utilizzarlo.
Non so perché, ma pensavo che facessi una battuta. AC/DC,
avanti Cristo dopo Cristo, no.
No, alla C di cane.
Ah, sì, ricordo. No, perché Beppe ha una, proprio la di tutta, ha una battuta particolare. Ogni volta che appunto facciamo qualcosa così, tanto per fare, lui dice
che le cose si fanno alla CDC,
ovvero
alla C di cane.
Vabbè, potevi anche dirlo.
No, perché sennò Barbara mi mena.
Vediamo. Ciao Barbara, salutiamo.
Ciao Barbara.
Comunque,
i fratelli Young non erano soddisfatti dell'apporto vocale di Evans e ritenevano i suoi atteggiamenti troppo glam. Fu per puro caso che gli AC/DC incontrarono Bon Scott. Il primo album, High Voltage, pubblicato solo in Australia, venne registrato in soli 10 giorni, quindi
sì,
molto veloce.
Infatti.
Sebbene mostri ancora un gruppo molto acerbo, insomma,
sì,
molto
agli inizi,
alla ricerca di un proprio suono, il disco contiene pezzi molto famosi, apprezzati soprattutto dai fan, come Soul Stripper e She's Got Balls.
Sì, poi il nuovo batterista, che era Phil Rudd, se non sbaglio, e di nuovo bassista invece Mark Evans, contribuirono a rafforzare, diciamo, la sezione ritmica del gruppo.
Sì.
E con il loro arrivo gli AC/DC pubblicarono l'album successivo, che era TNT, pubblicato in Australia e in Nuova Zelanda. E alcuni pezzi come It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll e TNT sono tuttora considerati tra i loro migliori classici. Allora, ascoltiamoci questa canzone, sono gli AC/DC con It's the Long Way to the Top.
Running on the
questa è It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll.
Bella. Sì. Ti ricorda qualcosa, Beppe?
Un film che ho visto una decina d'anni fa, forse School of Rock.
Esatto, sì, con John Black, che alla fine...
Jack Black, scusa.
Che alla fine insegnava questi ragazzini a suonare rock and roll. Erano anche molto bravi.
Lo so, avrei voluto una maestra di scuole elementari che mi insegnava il rock.
Sì.
Saluto le mie maestre di scuole elementari se mi ascoltano.
Sì, mi sa che ti manderanno a cagare dopo questa cosa. No, vabbè, scherzi a parte... un bel film da vedere, sì. Allora,
adesso abbandoniamo gli AC/DC per riprenderli sempre successivamente. Insomma, tra tutti questi speciali non sapremo più dove metterli. E adesso parliamo di un'altra band che comunque ha segnato gli anni 70, e sono i Queen, il gruppo di Freddie Mercury, cioè proprio composto da Freddie Mercury, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. La band si formò a Londra nel 1971 e la band è conosciuta come, cioè, per aver, come posso dire, è stata
come dire?
È stata una delle band più importanti della scena musicale internazionale degli anni 70, ma anche oggi, insomma, i Queen sono fondamentali per il rock, comunque. Andiamo con ordine, dai. Hanno venduto circa 350 e i 300 milioni di dischi,
sì,
quindi
sì.
Non
sì.
Male.
Eh beh, un gruppo che effettivamente, come dicevi tu, ancora oggi prende molto e quindi coinvolge ancora tanto le nuove generazioni. Allora, nel 1973, l'anno poi di debutto dei Queen, sì, con un album appunto omonimo, quindi Queen, e il primo singolo estratto dall'album fu Keep Yourself Alive, che non comparve nelle classifiche britanniche. Il successo però arriva poi solo con il terzo album, che nel 1974, con Sick Heart Attack, da cui fu estratto il singolo Killer Queen, che raggiunse il secondo posto nelle classifiche britanniche. Poi dopo, nel 75...
Nel 75 è l'anno di affermazione della band, infatti in quest'anno uscì l'album più costoso dell'epoca, A Night at the Opera, ispirato all'omonimo film dei fratelli Marx. Contiene forse, cioè, la più celebre canzone dei Queen, che è Bohemian Rhapsody, cioè un'opera, una vera e propria opera, tra cui ricordiamo l'intermezzo un po' come allegro, diciamo, che forse... quello di Bohemian Rhapsody.
Cantacelo, Beppe, facci sentire.
Mamma mia, let me go.
Ah, sì. Ecco. Pensavo l'altro intermezzi.
Che cambia completamente la canzone, cioè la stravolge, però comunque è sempre un pezzo ben apprezzato.
Sì, anche perché poi, se non sbaglio, lessi una volta che questo pezzo era praticamente composto da non so quante funzioni tecniche sincronizzate, via dicendo, per rendere il pezzo tale, perché poi dura 9 minuti, quindi bisogna... E forse è stato uno dei primi pezzi nella storia ad utilizzare, come dire, computer e altri elementi tecnologici.
Ed è stato anche il primo videoclip della storia.
Sì.
E la canzone rimase per 9 settimane consecutive al primo posto delle classifiche.
Poi un'altra, Day of the Races, che uscì nel dicembre del 76 utilizzò un titolo ispirato ad un altro, nuovamente ad un film dei fratelli Marx.
Sì.
E l'album, nonostante appunto la, come dire, indubbia qualità e la maturità esecutiva dei membri, viene comunque giudicato inferiore rispetto ai precedenti. Ottiene comunque il disco di platino negli Stati Uniti e vende, pur non essendo considerato un album di grandissimo successo, la bellezza di 1.500.000 copie.
Hai detto niente.
Anche appunto proprio per questo, ed era un lavoro minore, figuriamoci. E comunque appunto ottiene anche 2 dischi di platino nel Regno Unito.
Sì, la canzone più significativa di quest'album è Somebody to Love, che rimane comunque la più significativa dell'album, venendo considerata una scala melodica di una perfetta architettura gospel, con una voce di Mercury che sta letteralmente al cielo della musica pop rock. E adesso proprio vi lasciamo con questa canzone, che è Somebody to Love. Grazie Lidia per questa bellissima esecuzione di Somebody to Love. Ovviamente
io non ho fatto niente.
Dai, c'è stato un bel duetto tra di noi.
Sì, ce la siamo cantata.
Prima dici no, poi adesso sì.
Vabbè dai, ammetto. Abbiamo cantato, ci siamo anche molto divertiti. Ci siamo immedesimati in Freddie Mercury.
Sì, per te ti mancano solo i baffi. Ah no, scusa, sto scherzando.
Ma vabbè, non rispondo. Continua a non rispondere alle provocazioni. Ma non che poi non reagisca. Io me le segno, me le sto segnando tutte. E poi sconterà una volta fuori.
Ecco cos'è quel block notice.
Bravo, vedi, comincia a diventare abbastanza grande. Va, la vado, va.
E questa era Somebody to Love. Voglio anche questa canzone dedicarla a una grande nostra ascoltatrice, nostra amica Lucrezia, che ci ascolta da Peschici,
sì,
che ama i Queen. Forse, boh, non lo so, gli piacciono tantissimi i Queen.
Allora direi che sicuramente apprezzerà la tua dedica.
Andiamo avanti, questo è forse l'ultimo, no, penultimo gruppo di cui parliamo oggi. E questi qua sono i Kiss, un gruppo
molto particolare.
Sì, un gruppo,
specie per come si agghindano.
Sì, un gruppo glam rock, heavy metal, hard rock. Comunque abbraccia molti generi questo gruppo. La band nacque proprio nel New York nel 1973 da un'iniziativa di Gene Simon e Paul Staley. Nel gennaio del 73 Simon e Staley tengono alcune audizioni per cercare un chitarrista solista e trovano proprio questo Ace Frehley, che comunque poi diventerà il chitarrista della band.
Sì, cercando appunto un batterista, Simon legge un'inserzione nella rivista musicale dei Rolling Stone per l'appunto, e pubblicata da Peter Criscuola,
sì,
che era un batterista con un passato appunto da membro di band jazz,
sì.
E Simon risponde all'inserzione e decide di ammettere quindi il batterista, che per l'occasione cambia il proprio nome in Peter Criss, all'interno appunto della band. Passate alcune settimane, il gruppo decide, su suggerimento di Staley, il nome per l'appunto Kiss, adottando appunto un logo, ovvero la scritta Kiss con la S, che avevano la forma di fulmine, di
sì,
fulmini, che sarà poi disegnato da Ace Frehley. E tale logo però sarà in seguito, diciamo, soggetto di parecchie controversie, soprattutto in Germania, in quanto le due S assomigliavano molto al logo delle SS naziste, venivano accostate al logo delle SS naziste.
Sì, infatti gli album dei Kiss in Germania venivano, cioè praticamente la scritta veniva cancellata.
Sì, diciamo, per non ricordare quel periodo negativo della storia tedesca,
esatto,
e non solo, purtroppo.
Oltre all'adozione di un nome nuovo, di un logo, ogni singolo membro ha creato comunque delle maschere ed un trucco facciale, che comunque è il marchio di fabbrica dei Kiss. Così Gene Simon assumerà l'aspetto di un demone, The Demon, Paul Staley, figlio delle stelle, The Star Child, cioè un personaggio, una rockstar suprema, e Ace Frehley avrà l'aspetto dell'uomo dello spazio, The Spaceman, e Peter Criss quello del gatto, insomma, che era The Catman,
l'uomo gatto. Nel febbraio del 74 i Kiss fanno il loro esordio discografico con l'omonimo album, quindi Kiss. Quasi tutte le tracce dell'album sono state poi composte da Gene Simons e da Paul Stanley, e l'album ha venduto circa 75.000 copie a partire dall'anno poi di pubblicazione, e ha vinto addirittura nel 77 il disco d'oro. Quindi ascoltiamo una canzone che apre l'album, appunto l'album Kiss, che è Strutter.
Walk.
Questa era Strutter dei Kiss, dal primo album The Kiss. Allora, dopo aver parlato di alcuni gruppi che comunque hanno fatto la storia di questo genere, adesso ci lasciamo a una canzone che comunque è stata, come posso dire, è un simbolo dell'hard rock. E vi lasciamo con uno dei brani epici, che è proprio Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd. Essa è presente in moltissimi film ed è giudicata come una canzone on the road per eccellenza. E,
sì, questa è, tra l'altro è presente in moltissimi film, Sweet Home Alabama. Infatti sì. Beppe l'ha già anticipata, esatto. Ma volevamo, come dire, così farvela sentire, perché effettivamente è una canzone che poi hanno rifatto tantissimi altri artisti più o meno degnamente. E, sì. Tra l'altro, Sweet Home Alabama, che è stata fatta da questo gruppo storico anch'essi, che sono i Lynyrd Skynyrd. E comunque diciamo che nella versione, in questa versione, compare, se non sbaglio, anche il grande Neil Young, giusto?
Sì, allora praticamente la canzone nacque come una risposta ad Alabama e Southern Man, due canzoni di Neil Young in cui lui aveva criticato l'Alabama.
Sì.
E i Lynyrd Skynyrd fecero questa canzone in cui proprio citano Neil Young, dicendogli che comunque non era così brutta l'Alabama.
Sì, infatti non avevano, come dire, apprezzato la critica di Neil Young. Infatti Neil Young fa proprio, se non sbaglio, proprio dall'album, forse Alabama, no, non era l'album Alabama, vabbè, comunque la canzone sì, è Alabama.
Sì.
E comunque Neil Young poi effettivamente ha dichiarato di ammirare Sweet Home Alabama e di essere un fan di Ronnie Van Zant, cioè il cantante appunto dei Lynyrd Skynyrd. E ha anche detto di essere comunque orgoglioso di aver pronto il proprio nome in questa loro canzone. Quindi, e tra l'altro, proprio della serie, ulteriormente Neil Young ha anche cantato Sweet Home Alabama in alcuni concerti. Quindi prima ha cantato la sua versione in negativo e poi Sweet Home Alabama. Quindi un po' di contraddizione sì. In Neil Young. Comunque, ascoltiamoci questa versione Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd.
Thank you.
Allora, ad onor del vero, sì, la canzone Alabama, visto che prima mi ero un attimo così confusa, la canzone Alabama di Neil Young è contenuta nell'album Harvest, che tra l'altro noi qua abbiamo il vinile, quindi lo stavo proprio consultando e mi sono accorta che effettivamente è contenuta nello stesso album di Harvest e di Heart of Gold e di altri grandissimi successi del mio amato Neil Young.
Di cui non ti piace quest'album?
No, assolutamente. Guarda.
Assolutamente. Muerde.
Assolutamente.
Sei diventata spagnola.
Sì. E niente, quindi questa che avete ascoltato comunque, ribadiamola, era Sweet Home Alabama nella versione originale dei Lynyrd Skynyrd.
Esatto,
giusto?
Esatto.
E quindi
adesso
siamo ormai quasi in dirittura d'arrivo.
Siamo in chiusura e adesso vi lasciamo con la canzone più celebre dei Led Zeppelin. Abbiamo aperto con i Led Zeppelin, chiudiamo con i Led Zeppelin. E questa canzone è Walletta Love. È la prima hit a livello mondiale della band, contenuta nell'album Led Zeppelin 2 e dell'album del 1970. Nel 2004 la canzone si è classificata al 75esimo posto tra le migliori 500, tra i migliori 500 singoli secondo Rolling Stone. La canzone, vabbè, lo sentirai anche tu dopo, contiene frasi di sesso esplicito e cioè narra di un desiderio di avere un rapporto sessuale con un'ipotetica ragazza.
Sì, lo sentirete chiaramente.
A un certo punto comincerete a sentire quasi
dei versi,
no, dei versi.
Diciamo di un rapporto, di un amplesso sessuale, quindi capirete il perché.
Esatto.
Di questa canzone. E niente.
È stata l'unica canzone del gruppo a uscire come singolo negli Stati Uniti. Nel Regno Unito, scusate.
Sì, ha avuto sicuramente molto successo. Allora, con questa noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre qui su Radio Revolution, sì, con noi Walk the Time. Ciao da Lidia.
E ciao da Beppe. Ciao.
You need to... Give you my love. I'm gonna hold out of love. I'm gonna hold out of love.
Stop.